Allora vogliamo meditare qualcosa questa mattina, tra l'altro dare una breve testimonianza, il fratello Benedetto mi ha portato un bigliettino, mi ha detto sento che qualche cosa per la Chiesa e mi ha scritto qui il brano, senza sapere che io avevo preparato lo stesso brano, quindi alleluia, quindi come vedete lo Spirito Santo è... Se noi ci sintonizziamo, è capace di darci un'armonia in tutte le cose, non soltanto in queste, ma in tutte le cose quotidiane, non ultimo quella della vita familiare. E vogliamo leggere, appunto, nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, un episodio che tutti quanti conoscete, e vogliamo vederlo in una luce in cui lo Spirito Santo ce lo vuole dare questa mattina, che la parola di Dio rimane la stessa, questo è chiaro, però nel mentre noi la leggiamo, nel mentre la meditiamo, può generare in noi rivelazioni, comprensione, libertà, unzione nuova. Giovanni 8:1 fino al verso 11. Gesù andò al Monte degli Ulivi e sul far del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli portarono una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano ad interrogarlo, egli rizzatosi disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno, vai e non peccare più. Fino a qui la parola di Dio questa mattina, è un brano che conosciamo, e voi sapete come la casta dei farisei, dei sacerdoti, aveva una difficoltà estrema a capire che Gesù impersonava il compimento della legge, che Gesù esprimeva tutto l'amore profondo di Dio, che sebbene avesse dato una legge, sebbene avesse dato delle linee direttive, che come sappiamo servivano realmente a prendere coscienza del male, aveva in mente un progetto meraviglioso di misericordia che si sarebbe concretizzato con la venuta di Gesù. E Gesù chiaramente per loro era qualche cosa che si doveva incasellare nella legge e non riuscivano a capire che invece Gesù era il compimento, se vogliamo, il superamento della legge, era l'ultima parte di quello che Dio stava per realizzare, cioè la cosa più incredibile dell'universo, cioè la legge stampata finalmente nei cuori delle persone, non più una legge esterna, non più una legge che poteva realmente rimanere estranea alla vita, ma Gesù era preludio di quello che sarebbe avvenuto, cioè la legge scritta nei cuori, la vita di Dio nella vita dell'uomo, qualche cosa di miracoloso per cui il più grande, il più piccolo del regno dei cieli poteva essere più grande di Giovanni Battista, come voi tutti sapete. E qui ancora una volta i farisei cercano di mettere alla prova Gesù e che cosa succede? Scoprono una donna che stava realmente compiendo un adulterio, e lì in qualche modo, più che sentire la compassione, più che sentire il dolore, più che pensare realmente a tutte le conseguenze che questa situazione poteva dare nella vita reale di quella donna. Ecco, tante volte noi vediamo il male da una prospettiva sbagliata, non comprendendo che il male genera dolore, genera sofferenza. Quindi più che preoccuparsi realmente del marito di quella donna, più che preoccuparsi di quale sarebbe stata la sorte dei figli, l'unico pensiero che hanno in quel momento qual è? Prendere la legge e cercare di giudicarla e di condannarla. Sono chiusi alla misericordia, sono incapaci di vedere realmente l'amore di Dio e non solo prevale il giudizio e la condanna, ma subito pensano di poter sfruttare questa situazione per mettere in crisi Gesù. È buffo quando qualcuno dall'alto della sua intelligenza, dall'alto della sua religiosità, dall'alto delle sue conoscenze vuole andare a mettere in crisi Gesù. Forse ci abbiamo provato pure noi a cercare di metterlo in crisi, ma non ci siamo riusciti perché Gesù è l'unico e vero Dio. E così vanno a Gesù per metterlo alla prova, per poterlo accusare, per poter ancora sottolineare che lui era venuto a rompere la legge, lui non poteva essere da Dio perché non osservava la legge, gli presentano questa situazione. E gliela presentano già preparata, come a dire, in una dimensione tale per cui la risposta doveva essere ovvia, come a dire: Gesù, se tu sei un adempitore della legge, ora dobbiamo fare come dice Mosè. Se tu non sei contro Mosè, ma se tu sei colui che ha ispirato Mosè, se tu sei Dio, ora dobbiamo fare così. Questa donna è stata colta in flagrante adulterio e cosa prescriveva la legge? La legge prescriveva che doveva essere ammazzata, doveva essere distrutta, doveva essere lapidata. Gesù li lascia parlare e in qualche modo sembra quasi che non riceva questa loro provocazione e si mette a scrivere a terra, come a dire: sta lì ad aspettare che qualche cosa si manifesti. Non ha importanza, non sappiamo che cosa cominciò a scrivere, ci sono state dissertazioni incredibili su quello che Gesù scriveva, ma questo no, non è fondamentale. Quello che è fondamentale è capire che Gesù prende tempo un attimo. E Dio tante volte prende tempo perché nei nostri pensieri, nelle nostre considerazioni siamo troppo istintivi e Lui vuole insegnarci a giudicare non dall'apparenza ma con retto giudizio. E lì era proprio pronto a dare una lezione ai farisei che erano abituati a giudicare dall'apparenza e a non comprendere in profondità lo spirito della legge. Come purtroppo anche noi spesso non comprendiamo lo spirito della legge e usiamo la legge in maniera illegittima. E cosa fa? Comincia a scrivere col dito a terra. I sacerdoti farisei, coloro che lo stavano interpellando, si arrabbiano quasi, come a dire: fa, non ci rispondi, e continuavano a interrogarlo. Non si fermano di fronte a questo momento che forse già li può fare riflettere, continuano a interrogarlo, continuano a dirgli: allora Gesù è qua e la devi ammazzare, dobbiamo, cosa dici, cosa ci dici, la legge dice così e tu cosa dici? Immagino tutta la calca di queste persone pronte a cercare di fare dire a Gesù: ammazzatela. Era questo il sentimento degli accusatori, era questo il sentimento di quelli che l'avevano colto in questa situazione. E volevano che Gesù fosse loro complice. Odiavano quella donna, odiavano. E tante volte noi riusciamo a identificare il male in qualcuno pensando che noi non siamo capaci di fare il male. E quelle persone in quel momento avevano trovato un capro espiatorio. Quindi c'erano tante motivazioni per cui stavano andando a Gesù. C'era la motivazione di mettere in crisi Gesù, c'era la motivazione di esprimere la loro condanna, c'era la motivazione di dire: il male è quello, lei è cattiva, io sono buono. come tante volte cogliamo nella realtà che ci circonda, quante persone sono pronte subito a stendere il dito e a dire quello è cattivo, quello fa il male, quello è così, quello è perverso, quello è omosessuale, quello è così, quello solamente condannando, pensando di essere estranei al male solamente perché giudicano alcune situazioni che sono più evidenti. Avevano questo desiderio di mettere a tacere il loro cuore trovando un capro espiatorio. Certamente quella donna aveva sbagliato, certamente quella donna aveva fatto un peccato grosso, certamente questo sicuramente Gesù lo comprende, però Gesù continua a scrivere. E mentre lo continuavano a interrogare, poi si alza ed esprime quella parola che tante volte noi usiamo in maniera un po' distorta, come a dire chi di voi non è mai caduto in un fallimento, in un peccato, sia il primo a scagliare la pietra. Ma io dico che nel momento in cui lui dice questa cosa, lui guarda con uno sguardo che è un raggio laser, perché tutte le persone avrebbero potuto sentirsi superficialmente giusti. Gesù li trapassa con il suo sguardo, tocca le loro coscienze e poi gli dice: chi di voi pensa di non avere sbagliato, di non avere peccato? Prenda la pietra e comincia ad ammazzarla. Come a dire, se dovessimo fare la traduzione, potremmo dire qua: se dovessimo mettere in pratica la legge, tutti quanti dovreste morire in qualche modo o avere delle conseguenze incredibili. Perché additate lei come se è l'unica che ha trasgredito? Siete tutti dei trasgressori, siete tutti delle persone fallibili, fallaci, come volete dire, siete tutti delle persone che se ci riflettete bene di fronte alla santità di Dio siete veramente lontani. Questa frase colpisce queste persone e comincia a lavorare, perché intanto, nel mentre che i farisei chiaramente avevano detto questa donna ha fatto così, a quelli che lo avevano scoperto si erano aggiunti altri. Non sapete, quando succedono queste cose qualcuno si forma poi un capannello di persone e tutti si infervorano e tutti cominciano a dire a morte, ammazziamola, facciamola fuori, tutti qua, magari pure quelli che erano in adulterio. Questo è il colmo. Sicuramente tra la folla di quelli che accalcavano Gesù c'era qualcuno pure che diceva ammazzatela, senza rendersi conto che stava facendo lo stesso peccato. E questo ci deve fare comprendere, ci deve fare capire realmente come siamo strani, come siamo ipocriti in certi momenti, come siamo capaci facilmente di giudicare gli altri. E nel mentre che tutta la folla infervorata diceva uccidete, uccidete, in questo caso questa donna, come forse era successo e sarebbe successo poi dopo che tutti dicevano uccidete Gesù anziché Barabba, mentre questa donna era lì spaventata, mentre questa donna era lì in crisi, mentre questa donna già da un momento all'altro pensava è finita la mia vita, non ho più un'alternativa, non posso più ricominciare, non posso più cercare di superare questo mio tragico episodio di ribellione, di tradimento, di adulterio, mentre la donna già si aspettava da un momento all'altro le prime pietre, la parola di Gesù tocca le coscienze delle persone. E infatti la scrittura dice al verso 9: ripresi dalla loro coscienza. Dio ha una capacità incredibile, cioè quella di dare nuovamente una voce alla coscienza che noi riusciamo completamente a anestetizzare lo sguardo di Gesù, dà una voce alle coscienze delle persone. Le persone cominciano un attimo a confrontarsi con la parola di Gesù, cominciano ad avere chiarezza di certe aree della loro vita dove veramente erano fallimentari, erano peccatori. E guardate, la scrittura dice: dai più anziani a più giovani, piano piano se ne vanno, come a dire, i più anziani avevano avuto più esperienza di capire la fragilità dell'essere umano. Quando siamo giovani pensiamo di essere Superman, quando poi cominciamo a vivere i test, le difficoltà della vita, le lotte familiari, i problemi coi figli, tutte queste cose, allora lì scopriamo in una maniera più chiara la fragilità che c'è nell'essere umano. E quindi prima gli anziani, riflettendo e dicendo: ma veramente, veramente mi rendo conto che anch'io ho peccato, quindi non posso scagliare questa pietra, non ce la faccio, non lo posso fare. E così piano piano tutti ad uno, fino ai più giovani, più che erano infervorati e dicevano: a morte, a morte, a morte, piano piano lo Spirito Santo che emanava dalla voce di Gesù li tocca e li fa rivedere, gli fa rivedere la situazione in un'ottica nuova. E poi andiamo alla parte che sento centrale e quindi conclusiva questa mattina. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava lì in mezzo. Non vedendo altri che la donna le disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Immaginate la situazione, lo stato d'animo della donna, la quale realmente dentro di sé probabilmente aveva cominciato a pregare pure lei, a dire: Signore, tocca il cuore delle persone, perché magari una decina si convincono, ma bastano due o tre pietre per ammazzarmi. Ma la donna, sbalordita, meravigliata, vede gli accusatori che se ne vanno. Io credo che in qualche modo la donna aveva, sì, da una parte aveva già accettato la condanna, lo sapeva che doveva morire, ma dall'altra parte aveva una speranza profonda, e questa speranza era accesa dall'avere visto la figura di Gesù. Gesù era qualcuno che poteva dargli un'alternativa. Gesù era qualcuno che poteva, pur vedendo il suo peccato, pur vedendo il suo problema, pur vedendo la situazione dove si era infilata, Gesù era l'unico che poteva dargli un'alternativa, che poteva in qualche modo dargli una speranza nuova, di una vita diversa. E quindi quando Gesù gli chiede: donna, dove sono i tuoi accusatori? La donna, che probabilmente era messa così ad aspettare già le pietre, aveva chiuso gli occhi, almeno soffro di meno, si guarda attorno, non vede più nessuno. E quando Gesù la guarda profondamente e gli dice: dove sono? E poi aggiunge: nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore, nessuno. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, neppure io ti condanno. Questo è qualcosa di profondo che questa mattina deve toccare i nostri cuori, che ci deve dare una comprensione nuova, che deve dare una comprensione nuova a quelli che si sono messi dalla parte dei moralisti, dei buoni, dei ben pensanti, e hanno giudicato gli altri e hanno pensato che gli altri solo erano cattivi, solo gli altri erano sbagliati. La prima cosa che Dio ti dice è: guarda la tua fragilità, guarda anche tu anche tu sei un peccatore. Come a dire, quella situazione che Gesù cerca di stigmatizzare, di mettere in evidenza, è quella che ognuno di noi ha bisogno della grazia di Dio. Non c'è qualcuno migliore di un altro. Sì, c'è qualcuno forse che ha fatto peccati più evidenti, c'è qualcuno che ha portato più avanti il male che c'ha dentro con estreme conseguenze, con estreme situazioni poi collaterali, ma nel profondo ognuno di noi ha bisogno della grazia di Dio. Questo è quello che Gesù cerca di fare capire a quelli che si sentono giusti e dicono: quello è il colpevole. A quelli che si sentono giusti e dicono: ti ringrazio, Signore, che io non sono come quello. A tutti quelli che contano sulla propria autogiustizia, Dio sta dicendo: tu non puoi scagliare la pietra, non puoi giudicare, non puoi condannare, perché tu sei altrettanto colpevole e tu hai bisogno, come gli altri, del dono della mia salvezza. E questo sicuramente lo dice ai religiosi, ma cosa dice a noi cristiani? A noi che a un certo punto ci siamo resi conto, a un momento della nostra vita, che saremmo dovuti essere condannati, che saremmo stati degni dell'inferno, anche se nessuno ci accusava all'esterno, anche se nessuno ci aveva colto in flagrante adulterio, anche se nessuno aveva messo in evidenza bene i nostri peccati, ma lo Spirito Santo aveva messo in evidenza che eravamo in flagrante peccato, che eravamo realmente dei falliti. Lì avete ricevuto la grazia di Dio, il dono di Dio, ma la lezione è questa: di non condannare, di non condannare, neppure io ti condanno. E quindi, unendoci a Gesù, unendoci al suo amore misericordioso, i cattolici parlano tante volte, visualizzano il cuore misericordioso di Gesù, tante volte lo staccano da Gesù per come evidenziare ancora di più che c'è questa misericordia profonda, la misericordia di Dio può realmente non condannare e dare un'altra opportunità, perché è quello che subito dopo Gesù esprime: donna, io non ti condanno, gli altri non ti hanno condannato, neppure io ti condanno, vai con la forza che ti do, vai con la speranza che metto in te, vai col coraggio nuovo che ti do e impara a non fallire più. Vai e non sbagliare più. E questa mattina, concludendo, vogliamo realmente comprendere cosa significa accorgersi del peccato, cosa significa sentire la condanna già su di noi, ma cosa significa poi sapere che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, per quelli che consapevolmente hanno scelto Gesù come Signore Salvatore della loro vita. Ecco perché ora, quando presenteremo il piccolo Andrea, noi non lo battezzeremo, perché quello è un atto successivo alla presa di coscienza del peccato. Che peccato può avere questo piccolo bimbo? Gesù diceva: lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli. Lui in questo momento è molto più in contatto con ognuno di noi, col regno dei cieli, anche se fa vedere un po' di regno della terra ai genitori, perché chiaramente un bimbo sconvolge un po' la dinamica familiare. Ma lui non ha coscienza di peccato, non ha nessun peccato. Quando sarà grande e dovrà prendere coscienza anche lui di essere figlio di Adamo, quindi di una tendenza al male, lì potrà scegliere se beneficiare dell'opera salvifica di Cristo. E noi crediamo, noi speriamo che lo farà, che potrà fare una scelta consapevole, solo allora potrà esprimere a tutti questa testimonianza col battesimo. Ma concludendo il messaggio, dicevo, questa mattina ci alziamo in piedi. Questa mattina lo Spirito Santo sta toccando i nostri cuori e li sta toccando in maniera diversa. Sta toccando quelli che si sentono accusati, quelli che si sentono condannati come la donna, ma non condannati da altri, anche condannati dalla propria coscienza. Tante volte, sapete, chi ci condanna più di tutti non sono gli altri. Se siete delle persone sensibili, sincere, quello che vi condanna è la vostra coscienza, quella che vi condanna è la vostra sensibilità. Vi dirò di più, quello che vi accusa è il diavolo. Lui è l'accusatore, lui è quello che ispirava quelle persone in quel momento. Sembravano delle persone adempienti della legge, come sono legali, come sono, ma erano legalisti, non erano legali. Chi li ispirava in quel momento, la legge di Dio o l'accusatore, colui che voleva distruggere? Allora tu ti puoi sentire anche accusato, accusata dalla tua coscienza, condannata dalla tua coscienza. Potresti cadere in un meccanismo depressivo di condannarti, colpevolizzarti, farti del male, ma Dio ti dice: non ti condanno. Dio ti dice: neppure io ti condanno, io non ti condanno. Però ti do la forza per essere diverso, per essere diversa. Dio ti dice: io non ti condanno, non perché non vedo le fesserie che fai, non perché non vedo i peccati che hai fatto, non perché non vedo la tua incredulità, non perché non vedo la tua amarezza, ma io non ti condanno perché sono venuto, perché tu abbia vita in abbondanza e voglio darti sempre una nuova possibilità. Se tu sei nella dimensione dell'accusato, della donna, senti forte questa mattina: neppure io, dice Gesù, ti condanno. Se sei invece nella posizione dell'accusatore, ravvediti. Se sei nella posizione di chi ha giudicato gli altri pensando di essere migliore perché non è caduto in certe situazioni, ravvediti questa mattina, perché hai bisogno anche tu di poter ricevere la grazia di Dio, il dono di Dio. Alleluia. Stiamo qualche momento a riflettere e poi passeremo alla presentazione. Stiamo qualche momento a pregare internamente perché lo Spirito Santo ci faccia comprendere lì dove ci sentiamo accusati e dobbiamo ricevere la dono di questa non condanna, e lì dove invece siamo accusatori di altri e dobbiamo veramente cambiare attitudine, perché lo Spirito Santo ti sta dicendo: se sei tra quelli che vogliono gettare pietre su quelli che sbagliano, rifletti e scagliala se tu pensi di essere giusto, scagliala se tu pensi di non avere sbagliato mai. Se invece ti rendi conto di aver sbagliato anche tu, sii misericordioso, sii amorevole. Riflettiamo qualche momento ancora, perché la parola faccia effetto nei nostri cuori. Ci sono alcuni che dicono: io no, devo essere condannato perché ho sbagliato. non ti condanno. Ma io ho sbagliato, ma io è giusto che paghi. Non ti condanno, ma ti do la forza di alzarti ed imparare a non peccare. Questo è il nostro Dio, fratello. Questo è il nostro Dio. Come non si può amare un Dio che vince il male con l'amore, col bene? Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia. So che il Signore sta toccando qualcuno in particolare, perché vuole farti assumere un atteggiamento di fronte agli altri diverso. E lo Spirito Santo continuerà a lavorare questa parola nel tuo cuore. Sentirai ancora che te la riporterà nei prossimi giorni, e lascia operare lo Spirito Santo in questo, per darti la piena rivelazione di quello che abbiamo brevemente meditato questa mattina. Alleluia. Alleluia.